Un caro saluto. I secoli XI e XII sono contrassegnati da rilevanti trasformazioni sociali e da un grande fervore economico. Termina l'isolamento del mondo latino-cristiano, lo sviluppo commerciale e l'espansione politica e militare hanno permesso di venire a contatto con altre tradizioni scientifiche e filosofiche. A tale risveglio però si accompagna un certo torpore religioso e una evidente decadenza dei costumi. La fede diventa per i più uno stato emozionale anziché una ragione profonda di vita. La struttura gerarchica della Chiesa prevedeva l'ordo rectorum seu predicatorum, cui apparteneva il clero, al quale spettava la missione della predicazione. Vi era poi l'ordo continentium, al quale appartenevano i monaci, e infine l'ordo coniugatorum, al quale appartenevano i laici. Nel 1200 nacquero molti movimenti popolari che propugnavano l'ideale evangelico della povertà, praticavano l'umiltà, rifiutavano il fasto e la ricchezza, vedevano nel lavoro la propria fonte di sostentamento. Spesso però la povertà veniva motivata, oltre che dal Vangelo, anche da una mentalità manichea. Il richiamo alla Chiesa primitiva comportava anche il rifiuto delle strutture gerarchiche. La penitenza, oltre che imitazione di Cristo, era anche disprezzo del corpo e del mondo. Tutto questo spinse a ritenere eretiche molte di tali correnti come i flagellanti, gli umiliati e altre. Di questa sensibilità si fece però ben interprete San Francesco d'Assisi, accogliendone le istanze più valide, ovvero vivere secondo il Vangelo, rifiutare il fasto, sostentarsi con il proprio lavoro, predicare, e scartando gli elementi negativi, come l'insubordinazione alla Chiesa gerarchica, la mestizia e il pessimismo. Egli si sottomise alla Chiesa e affrontò la vita con convinta letizia. Coloro che lo seguirono non cercarono i deserti ove rifugiarsi, ma le città, ove si svolgeva la vita reale. I francescani, insomma, intendevano essere la traduzione delle istanze religiose e popolari più diffuse e profonde alla luce di un cristianesimo attivamente vissuto. Oltre alle varie forme di attività a favore dei diseredati, si pensò presto a un tipo di attività di carattere propriamente culturale, proprio per contrastare, oltre che con l'esempio, anche con la dottrina, il pessimismo dei movimenti ereticali come l'ascetismo cataro, che implicava il rifiuto della natura e del corpo, con conseguenze anche estreme. Di tutto questo si fece interprete San Bonaventura da Bagnoregio, al punto da meritare il titolo di secondo fondatore dell'ordine francescano e il soprannome di Doctor Seraphicus. Con la sua leggenda Maior è considerato uno tra i più importanti biografi di San Francesco d'Assisi, nonché patrono di facchini, fattorini, teologi e tessitori. Prima di conoscere San Bonaventura, però, mette conto conoscere il suo maestro, Alessandro di Ailes, cui abbiamo già accennato nelle puntate precedenti. Alessandro di Ailes, detto Doctor Irrefragabilis e Theologorum Monarca, filosofo e teologo, è stato l'iniziatore della scuola francescana. Nacque in Inghilterra, nell'attuale Winchcombe, nel Gloucestershire, tra il 1183 e il 1186. Ricevette una prima formazione nel monastero di Ailes e compì poi gli studi presso l'Università di Parigi, dove insegnò poi per diversi anni. Entrò nell'ordine francescano nel 1231, quando era già maestro reggente della cattedra di teologia. Scrisse la Summa Universae Theologiae o Summa Fratris Alexandrialensis. Benché rimasto incompleto, è un testo impegnato a contrastare l'aristotelismo platonizzante di Avicenna e il platonismo di Avicebron. Morì a Parigi il 21 agosto 1245. Tra le tesi che San Bonaventura riprese dal suo maestro, approfondendole, vi è l'insostenibilità dell'eternità del mondo, l'esemplarismo e la teoria delle rationes milanes, nonché la relativa indipendenza dell'anima dal corpo. L'anima, per Alessandro di Ailes, è tabula rasa solo nei confronti delle cose inferiori, che si riconoscono attraverso la ragione. L'intelletto, perché possa conoscere le cose interiori e superiori, ha bisogno dell'illuminazione divina. Alessandro di Ailes accetta l'argomento ontologico di Sant'Anselmo, che abbiamo già conosciuto, ed esalta l'elemento affettivo-volitivo in corrispondenza con la concezione di Dio come sommo bene. Gli autori ai quali si richiama esplicitamente sono Sant'Agostino, San Bernardo di Chiaravalle, i Vittorini, Ugo e Riccardo. Il suo programma si ispirò al detto di un altro filosofo e teologo francescano, Gualtiero di Bruges: Plus credendum est Augustino, quam filosofo. Ovvero, si deve credere più a Sant'Agostino che ad Aristotele. Questo indica un preciso orientamento culturale che ebbe San Bonaventura, al punto da definire il suo maestro Pater et Magister Noster, nostro padre e maestro. Ed ora è giunto il momento di conoscere San Bonaventura. Nacque a Civita, oggi frazione di Bagnoregio, tra il 1217 e il 1221, la data non è certa. Era figlio di un medico, Giovanni di Fidanza, e di sua moglie Maria di Ritello. Battezzato col nome paterno di Giovanni, iniziò i suoi studi giovanili presso il vicino convento di San Francesco. Nel 1235 si recò a Parigi per studiare all'università, prima nella Facoltà delle Arti e poi, nel 1243, in quella di teologia. Probabilmente in questo stesso anno entrò nell'ordine dei frati minori. Il suo principale maestro fu Alessandro di Ailes, come detto, ma ebbe come docenti anche Giovanni della Rochelle, Oddone Rigaldi e Guglielmo di Melitona. Verso la fine del 1253, al termine dei propri studi, ottenne la licentia docendi, esponendo le questiones disputate de scientia Christi. Divenne maestro reggente nello studio francescano di Parigi, incorporato all'università. Il titolo però gli venne riconosciuto solo agli inizi del 1257 a causa delle ostilità dei maestri secolari contro gli ordini mendicanti. Poche settimane dopo, il 2 febbraio 1257, il capitolo di Roma lo elesse ministro generale dell'ordine francescano. Rinunciò così alla cattedra parigina, accantonò gli studi e compì vari viaggi attraversando l'Europa per le necessità dei frati e su incarichi pontifici. Fu così in Italia, Inghilterra, Fiandra, Germania e Spagna. Il suo obiettivo principale fu quello di conservare l'unità dei frati minori, prendendo posizione sia contro la corrente spirituale, sia contro le tendenze mondane. Intendeva piuttosto coinvolgere l'ordine nel ministero pastorale e nella struttura organizzativa della Chiesa. Nel capitolo generale di Narbona del 1260 contribuì a definire le regole, ovvero le costituzioni narbonensi, che dovevano guidare la vita della famiglia francescana. Gli venne affidato anche l'incarico di redigere una nuova biografia del fondatore, San Francesco d'Assisi, intitolata appunto Legenda Maior. Il successivo capitolo generale, quello di Pisa nel 1263, approvò l'opera così composta e il capitolo di Parigi del 1266 decretò che venissero addirittura distrutte tutte le biografie precedenti per proporre all'ordine un'immagine univoca di San Francesco, in un momento in cui le diverse interpretazioni fomentavano contrapposizioni e portavano divisione. Quella di San Bonaventura divenne così la biografia ufficiale del fondatore dell'ordine. Papa Clemente IV, nel 1265, decise di nominare tuttavia Bonaventura arcivescovo di York, incarico che egli non voleva, per cui, dopo varie richieste, gli fu consentito rilasciarlo l'anno seguente. Nelle quaresime del 1267 e 1268 il santo partecipò a Parigi alla nota disputa contro gli aristotelici averroisti, ribadendo la necessità di subordinare e finalizzare la filosofia alla teologia. Se ne ha un saggio nelle Collationes sul Decalogo e sui doni dello Spirito Santo, nonché nelle Collationes in Exaemeron, rimaste incompiute. Anche nel 1273 tenne altre conferenze contro gli errori dell'aristotelismo. Nel frattempo venne eletto al soglio pontificio Gregorio X, ovvero Tedaldo Visconti, di cui San Bonaventura era amico da molti anni. Fu proprio Gregorio X a crearlo cardinale e vescovo di Albano nel concistorio del 3 giugno 1273. Attese così alla preparazione del Concilio Ecumenico di Lione, che si tenne poi dal 7 maggio al 19 luglio 1274, adoperandosi per l'unione dei greci con la Chiesa romana. Durante i lavori, però, il 15 luglio 1274, San Bonaventura, stremato dalle molte fatiche, morì a Lione. A celebrarne le esequie fu Pietro di Tarantasia, futuro Papa Innocenzo V. San Bonaventura venne inumato nella chiesa francescana di Lione, poi traslato attorno al 1450 in una nuova chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi. Papa Sisto IV lo proclamò santo il 14 aprile 1482 e poi un altro pontefice, Sisto V, lo proclamò dottore della chiesa il 14 marzo 1588. La storia ci consegna un evento molto particolare. Durante la ricognizione del corpo del santo avvenuta a Lione il 14 marzo 1490, venne estratta una parte del suo braccio destro, composta in un reliquiario d'argento che l'anno seguente venne portato nella concattedrale di San Nicola a Bagnoregio, paese natale di San Bonaventura. Oggi quel santo braccio è la più grande delle reliquie rimaste, poiché il suo sepolcro venne profanato e i suoi resti dispersi nel 1562 dagli Ugonotti, protestanti francesi di confessione calvinista. San Bonaventura ha composto 65 opere, di cui 45 edite. Furono tutte di carattere filosofico-teologico, esegetico, ascetico e oratorio. In particolare merita la pena di ricordare l'Itinerarium Mentis in Deum, il De Reductione Artium a Theologiam, Christus Unus Omnium Magister, in cui venne compendiato con estremo rigore anche il suo pensiero. Scrive San Bonaventura nelle Collationes de Doni Spiritus Sancti: «Abbia pure l'uomo la conoscenza della natura e la metafisica che si eleva fino alle sostanze più alte, e poniamo che l'uomo arrivato qui si fermi. È impossibile che non cada in errore se non è aiutato dalla luce della fede e non crede che Dio è uno e trino, potentissimo e ottimo fino all'estremo della bontà. Perciò questa scienza precipitò e oscurò i filosofi pagani, poiché non avevano la luce della fede. La scienza filosofica è via ad altre scienze, ma chi vuol fermarsi ad essa cade nelle tenebre». Pensiamo quanto vera sia questa affermazione, soprattutto oggi e con riferimento ad autori dell'epoca moderna e contemporanea, in cui, tranne rarissime eccezioni, si pretende di considerare la filosofia a sé stante e sganciata dalla teologia, propagando così l'errore. Per quanto alto e sublime il sapere filosofico, se non rinvia un sapere più alto, quello teologico e mistico, è fonte di errore. San Bonaventura non è dunque contro la filosofia in genere, bensì contro quella filosofia incapace di cogliere la tensione del finito all'infinito, dell'uomo a Dio, nella concretezza del nostro essere, da una parte orientato alla salvezza, ma dall'altra costantemente esposto al male. San Bonaventura è contro una filosofia superba. Il problema di San Bonaventura, pertanto, non è quello di avversare l'uso della ragione, bensì quello di distinguere tra una ragione cristiana e una non cristiana, tra una ragione che per mezzo della fede giunge alla visione beatifica e una ragione che, chiudendosi in una propria autosufficienza e seguendo leggi proprie autonome, nega il soprannaturale in sé. San Bonaventura, in una parola, è contro una filosofia non cristiana, contro una ragione totalmente profana e autosufficiente, non in grado di cogliere nel mondo il signum, ovvero l'orma di Dio. A che serve una filosofia che non renda più evidente la presenza di Dio nel mondo e non porti a compimento l'aspirazione dell'uomo alla conoscenza di Dio? L'esercizio della ragione ha scopo solo se e quando consenta di scoprire nel mondo e in noi stessi quei germi divini che poi la teologia e la mistica portano a completa maturazione. Il programma di San Bonaventura è insomma riassumibile nel querere Deum, nel cercare Dio che relucet e latet, che riluce, si manifesta e si nasconde nelle cose e attorno al quale deve compiersi la meditatio, quale prologo alla visione beatifica. La scienza filosofica che San Bonaventura ricerca ed elabora è dunque una via verso altre scienze, come la teologia e la mistica. Il santo diffida invece di quella filosofia aristotelica che nella versione averroista aveva mostrato tutta la sua forza corrosiva e deviante nei riguardi del pensiero cristiano, cui era estraneo. Ad essa preferisce la tradizione platonico-agostiniana, che è un anelito delle cose dell'uomo a Dio, rendendo ogni passo un atto di intelligenza e un atto di amore. In una pagina famosa delle Collationes in Hexaemeron, San Bonaventura afferma che all'origine degli errori di Aristotele e dei suoi seguaci arabi, ovvero Avicenna ed Averroè, c'è il rifiuto della teoria platonica delle idee, reinterpretate come le idee attraverso cui Dio ha creato il mondo. Negarle, infatti, individua in Dio solo la causa finale delle cose, causa che attrae a sé senza però conoscere. Di conseguenza Dio non risulta qual è, ovvero creatore, né è provvidente, risulta anzi estraneo alla vicenda cosmica e chiuso in se stesso, scrive San Bonaventura. Da ciò segue che tutto ciò che avviene o è casuale o è fatalmente necessario. E poiché è impossibile che tutto ciò sia casuale, gli arabi introducono nel mondo una necessità fatale, ritenendo che le sostanze che muovono i cieli siano cause necessarie di tutti gli avvenimenti. Tuttavia, dove non c'è libertà, non c'è nemmeno responsabilità, e di conseguenza nemmeno premi o pene oltre questa vita. Non solo, se tutto procedesse necessariamente da Dio, il mondo sarebbe eterno, poiché ciò che esiste necessariamente non può non essere, non può avere un principio e una fine. Talché discende un altro errore, ovvero l'unicità dell'intelletto. In che senso? Se il mondo fosse eterno, vi sarebbero infiniti uomini e quindi infinite anime incorruttibili e immortali, il che è per Aristotele inammissibile. Per superare tale aporia, Averroè immagina un solo intelletto spirituale e immortale per tutti gli uomini, il che però nega, esclude, che vi sia una felicità o una pena individuale dopo la morte. Sono queste tutte conseguenze in netto contrasto con la dottrina cristiana. Ecco perché San Bonaventura recupera allora la teoria platonica delle idee, la ripensa in un'ottica agostiniana e la ripropone con la dottrina dell'esemplarismo. In cosa consiste la dottrina dell'esemplarismo? Secondo San Bonaventura, in Dio ci sono le idee, ossia i modelli, le similitudini delle cose, dalle più umili alle più alte. In questo modo le cose non procedono più da Dio per un'inconsapevole e necessaria emanazione, bensì vengono da Lui liberamente create e volute. Chi vuole sa quello che vuole. Dio è dunque come un artista che crea ciò che ha concepito. Il mondo nel suo complesso, quindi, è un libro in cui riluce la Trinità che lo ha creato secondo un triplice grado di espressione, cioè secondo il modo del vestigio, dell'immagine e della somiglianza. Il vestigio è proprio delle creature irrazionali. L'immagine è propria delle creature intellettuali e la somiglianza è propria delle creature deiformi. L'universitas creato, ovvero l'insieme delle cose create, è dunque come una scala attraverso la quale salire a Dio. L'uomo, per raggiungere il suo destino, deve percorrere tutti i gradi, da vestigio a immagine a somiglianza, muovendo dal mondo corporeo, che è fuori di noi, allo spirito, che è immagine di Dio, e procedendo verso la realtà eterna che ci trascende. La filosofia diviene pertanto un itinerarium mentis in Deum, vale a dire un viaggio mistico verso Dio. Il mondo a sua volta è pieno di segni analogici del divino che occorre decifrare come nutrimento dello spirito, scrive San Bonaventura nell'itinerarium. Chi non è illuminato dagli splendori così grandi delle cose create è cieco. Chi non è svegliato da tanti clamori è sordo. Chi da tutte queste cose non è mosso a lodare Dio è muto. Chi da indizi così evidenti non rivolge la mente al primo principio è stolto. Mentre gli antichi divinizzavano il mondo, mentre l'uomo moderno ne tenta una lettura esclusivamente laicista e scientifica, San Bonaventura propone una lettura che distingue senza separare Dio dal mondo affinché questo non venga profanato o disumanizzato. Lui ha percepito il vincolo tra il rispetto del carattere sacrale del creato e il procedere ascensivo dell'uomo impegnato nel mondo ma non dissolto in esso. Scrive: sciogli le tue labbra e applica il tuo cuore ad esaltare e a onorare Dio in tutte le creature. E non ti avvenga che tutto il mondo insorga contro di te. Infatti, proprio per questo, il mondo lotterà contro gli insensati. L'ateismo, pertanto, non è soltanto una scelta intima, personale, limitata alla propria coscienza. Quando l'uomo considera il mondo come una realtà solamente profana, non lo rispetta ma lo sfrutta. Ne rompe l'equilibrio e ne viola le leggi, e la natura si ribella. Questo induce anche oggi a una seria riflessione. Si parla tanto di ambientalismo e di ecologia, senza capire come tutto questo non serva a nulla e ci conduca viceversa verso il disastro, perché il vero rispetto del creato non sta tanto nel diminuire le emissioni di anidride carbonica o nell'intervenire sul cambiamento climatico, bensì nel riconoscere e onorare nel mondo il Creatore, ovvero Dio. Solo riconoscendo e onorando nel mondo il Creatore, Dio, sarà possibile davvero rispettare le creature e il creato. Oggi si sta seguendo invece la direzione opposta. O si inverte immediatamente la rotta, o non vi saranno teorie green, per quanto sofisticate, in grado di salvarci. Riflettiamo su questo. Siamo giunti intanto al termine della puntata odierna. La prossima settimana riprenderemo il pensiero di San Bonaventura per conoscerne nuovi aspetti. Grazie intanto dell'ascolto e un caro saluto a tutti.